La bilancia cosmica, la scienza dell'equilibrio di Omram Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. La bilancia cosmica, il numero 2. Il 21 marzo il Sole entra nel segno dell'Ariete. È l'equinozio di primavera. La durata dei giorni è uguale a quella delle notti. Dopo il riposo dell'inverno, la natura si risveglia. I semi cominciano a germogliare, le gemme appaiono sugli alberi e mentre il sole prosegue il suo cammino attraverso i segni del toro, dei gemelli, del cancro, del leone e della vergine, vediamo la terra ricoprirsi di foglie, di fiori e di frutti. Quando, il 23 settembre, il sole entra nel segno della bilancia, è l'equinozio d'autunno. Di nuovo la durata dei giorni è uguale a quella delle notti, ma a quel punto si sono mietute le messi e raccolti i frutti e la natura si prepara a entrare in riposo. Dopo la fase ascendente, dall'Ariete alla Vergine, comincia la fase discendente, dalla Bilancia ai Pesci. La Bilancia è il settimo segno sul cerchio dello zodiaco. Perché c'è una bilancia nel cielo e cosa ci insegna? In mezzo a questa sequenza di creature viventi, esseri umani e animali, rappresentate nello zodiaco, solo la bilancia è un oggetto, o più esattamente uno strumento per pesare, come se con i suoi due piatti tenesse in equilibrio le potenze della luce e quelle delle tenebre, le potenze della vita e quelle della morte. La bilancia è preceduta dalla Vergine, giovane donna che reca spighe di grano ed è seguita dallo scorpione, animale dal dardo velenoso che può dare la morte. Questa contrapposizione è ulteriormente sottolineata dal fatto che nella bilancia stessa è Venere che domina, mentre Saturno è in esaltazione. Venere e Saturno. Che associazione! Venere, una giovane donna che incarna la grazia, gli scambi armoniosi e i piaceri. E Saturno, vegliardo austero, che si compiace nella solitudine e, armato di falce, trancia la vita delle creature. La bilancia dello zodiaco è un riflesso della bilancia cosmica, ossia l'equilibrio dei due principi opposti ma complementari, grazie ai quali l'universo è apparso e continua a esistere. È scritto nel primo libro dello Zohar. Già 2000 anni prima della creazione del mondo, le lettere erano nascoste e il santo, sia egli benedetto, le contemplava e ne faceva le sue delizie. Quando volle creare il mondo, tutte le lettere, ma nell'ordine inverso, si presentarono davanti a lui. È così che Tav, Shin, Resh, Kof, Tzade, Pe, Ain, Samek, Nun, Mem avanzarono l'una dopo l'altra davanti al Creatore e gli illustrarono le qualità che le rendevano degne di essere strumenti della sua creazione. Ma Dio le respinse. Lamed, Kaf, Yod, Tet, Het, Zain, Vav, He, Dalet e Gimel si presentarono a loro volta e ancora Dio le respinse. Infine si presentò la lettera Bet, la seconda lettera dell'alfabeto, e Dio le disse: «È proprio di te che mi servirò per procedere alla creazione del mondo, così tu sarai la base dell'opera della creazione». Ecco perché le prime due parole della Genesi, Bereshit, Bara, cominciano con la lettera Bet. Direte, e la lettera Aleph perché non la menziona? Ah, la lettera Aleph. Dio le riservò un destino speciale. La lettera Aleph, dice lo Zohar, rimase al suo posto senza presentarsi. Il santo, sia egli benedetto, le disse, Aleph, Aleph, perché non ti sei presentata al mio cospetto come tutte le altre lettere? Ed essa rispose, Signore dell'universo, vedendo tutte le lettere presentarsi davanti a te inutilmente, perché mi sarei dovuta presentare anch'io? In seguito, vedendo che avevi già accordato alla lettera Bet quel dono prezioso, compresi che non si addice al Re Celeste riprendere il dono che aveva fatto a uno dei suoi servitori per darla a un altro. Il santo, sia egli benedetto, le rispose: O Aleph, Aleph, sebbene sia proprio della lettera Bet che mi servirò per operare la creazione del mondo, tu avrai qualcosa in compenso. Sarai la prima fra tutte le lettere e io avrò unità solo in te. Tu sarai la base di tutti i calcoli e di tutti gli atti compiuti nel mondo e non si saprà trovare unità in nessun luogo se non nella lettera Aleph.